Ciao a tutti amici, benvenuti alla prima puntata di questo nuovissimo podcast sul volley e sui pronostici. Al momento il nome che abbiamo trovato è La Schedina del Volley, quindi insomma stiamo cercando di crescere, di migliorare, però dai, questa idea all'inizio per la prima puntata basta e avanza. Lasciatemi immediatamente ringraziare tantissimo The Cutting Edge Radio per ospitare questa nostra nuova avventura e ringrazio anche a parte Adult Magazine che con il suo format Scusate il pronostico, i grandi saggi del football NFL hanno ispirato e fatto un po' da padre putativo a questo podcast. Iniziamo subito presentando il sottoscritto Alex Maroldi e i miei compagni di viaggio. Oggi a mettere in gioco le loro conoscenze di esperti conoscitori del mondo dei volley abbiamo Angelo Gomma. Ciao Angelo.
Ciao Alex, ciao a tutti.
Angelo oggi in veste di notaio, perciò dovrei prendere il doppio cachet per te perché sei ospite anche notaio. Abbiamo Rodolfo Palermo.
Ciao, buonasera a tutti e io vorrei correggerti subito, sono qui a mettere in gioco le mie non conoscenze in ambito volley.
E abbiamo infine Giacomo Magnani, ciao Giacomo.
Ciao ragazzi, buonasera a tutti, Rodolfo mi hai già rubato la battuta perché anch'io avevo pensato a qualcosa del genere, esperti di volley è veramente un complimentone, quindi grazie Alex per l'apertura.
Dai, iniziamo subito con un breve riscaldamento, facciamo un minutino a testa e mi parlate un po' della passata giornata di volley, andate pure a ruota libera, parlate di quello che vi ha colpito di più, cosa vi è piaciuto, cosa eventualmente no, anche se il caffè del bar del palazzetto era o meno di vostro gradimento, quindi dai Angelo, comincia tu.
Beh, guarda, il caffè del bar del palazzetto non l'ho potuto bere perché era chiuso il bar, io sono stato alla Ewok Arena a vedere Busto Conegliano e, come era prevedibile, Conegliano ha stravinto un 3-0 facilissimo e niente, Egonu strepitosa, però io do il mio MVP, lo do a Sarafar perché ha giocato veramente bene, quindi Busto Conegliano io ho visto.
Rodolfo?
Vabbè, io non ho calcato i palazzetti di Serie 1 questa settimana, però mi sento di poter dire, senza aver visto appunto in diretta le partite, che insomma mi ha destato ovviamente molta sorpresa la sconfitta a Cuneo di Monza, una sconfitta ovviamente in parte inaspettata, in parte figlia un po' come le difficoltà della gara di Supercoppa, di tanti errori, 30 errori in 3 set, non ricordo averli sentiti, ma la stessa cosa dicevo dopo i 36 degli ottavi di Supercoppa per Monza, una battuta d'arresto dopo quella che secondo me è stata una bella partenza contro Busto.
Giacomo?
E vorrei anche far notare anche la parziale ripresa di Perugia, che era partita davvero 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 male, non ha fatto punti ovviamente a Scandicci, però devo dire non forse è andata meno peggio del previsto, anche se ci vorrà un po' di più forse per questo campionato.
Giacomo?
Ma per me ci sono due tipi di sorpresa, una sorpresa negativa che senz'altro è Monza, nel senso che credo che nessuno si sarebbe aspettato una sconfitta del genere, anche se poi effettivamente nel primo e nel terzo parziale Saugella si è trovata avanti, superato il 20° punto e poi non è riuscita a chiudere, quindi comunque a mio modo di vedere mi sarei aspettato una partita combattuta, ma addirittura 3-0 per Cuneo è stata una bella sorpresa negativa da questo punto di vista. La sorpresa positiva dal mio punto di vista senz'altro è Trento, che è andata a vincere anche contro una Casalmaggiore, c'è da dire rimaneggiata, perché insomma anche al centro era messa abbastanza male, nel senso che Stufi era vistosamente fasciata sulla coscia destra, Melandri non è neanche potuta scendere in campo, ha perso Lloyd per motivi che ben conosciamo, quindi diciamo che queste due sono state dal mio punto di vista delle sorprese. E poi ci sarebbe anche da parlare dell'aspetto dei palazzetti che hanno riaperto, insomma c'era tanta attesa per la riapertura dei vari palazzetti, purtroppo la risposta di pubblico mi sento di dire che non è stata così positiva, perché poi alla Ewok Arena, dove c'era anche Angelo, solo 430 persone su 700 biglietti disponibili, a Brescia più o meno la cifra è stata anche quella, quindi insomma mi aspettavo una risposta di pubblico maggiore, però ci può stare ancora che ci sia un fattore tra virgolette di paura che in questo momento frena un po' gli spettatori, ecco.
Ok, grazie mille per questo giro di tavolo. E prima di cominciare con la parte dei pronostici, perché siamo qui, e descrivo un po' le regole. Allora, per questa prima puntata, ognuno dei presenti darà il suo pronostico sulle 5 sfide di Lega Femminile Serie A, perché ricordiamo che questa settimana giocheranno solo 5 partite. Alla fine, a maggioranza, verrà redatta la nostra scommessa virtuale, perché come i grandi saggi sopracitati del football NFL, ci giocheremo la nostra conoscenza e reputazione di appassionati di volley. Quindi, come prima, col giro di prima, perciò Angelo, Rodolfo e Giacomo, vi chiedo la vincente del campionato di A1 femminile per cominciare questa primissima puntata. Allora, prima che vi lanciate subito su chi sappiamo tutti quanti, vi do le quote, perché da bravi scommettitori voglio anche darvi le quote per dire ma che forse è. Allora, Conegliano ovviamente è data a 1,10. Poi segue Novara a 9, Scandicci a 12, Monza a 20, Busto a 25, poi insomma via via le altre e chiudono il gruppo con Cuneo e Bergamo 200, Perugia 300, Brescia 500 e Trento 500. E vi dico solo che ho trovato dei siti che davano Bergamo e Trento a 2005. Quindi insomma, se doveste usare il vostro classico euro del caffè.
Ah, io punto Busto, io gioco Busto vincente.
Beh, ma Angelo, tu sei un po' di parte però in questo, no? Si può dire.
È certo che sono di parte, però assolutamente, ragazzi, Busto.
Goma ha ambizioni da milionario, evidentemente. Io mi sento più una formichina, davvero non c'è nulla che mi fa scostare dal pronostico per sembrare di parlare di Voldemort, perché chi sappiamo noi praticamente, parafrasando il buon Harry Potter, però Conegliano davanti a tutti, anche se devo dire, alla fin fine una finale, una serie finale dovrà giocarla, metti che va qualcosa storto, chi arriva in finale delle non Conegliano, ma forse allora un euro su Novara si può anche spendere,
che infatti è quello che pensavo di fare io, dato che non ho intenzione di andare, di essere scontato questa sera, ho pensato, a mio modo di vedere, forse la, se non ci fosse Conegliano, può darsi che lo scudetto lo potrebbe vincere Novara, quindi il mio euro va sul Ligor Volley.
Ok, io allora, vabbè, un po' per amicizia Conegliano sicuramente sì, perché insomma vabbè, Santarelli e anche Martino Volpini, insomma, abbiamo avuto degli anni insieme e quindi vabbè, diciamo che sarebbe facile spenderlo lì. Però dai, mi sento uno scommettitore di quelli forti e vado sulle altre amicizie e vado su Trento e il mio euro lo gioco lì, così se per caso lo becco faccio una bella vacanza.
Doppiamente felice, quindi se dovessi.
Scusa, però allora io Busto, Jack Novara, Alex Trento, non ho capito Rodolfo.
No, Novara anch'io.
Ah, ok.
Perché, diciamo, okay, delle non Conegliano mi sembra quella che ha più chance forse di arrivare in finale, anche se non c'è un istante così tanto distacco. E poi una serie finale è una serie finale, eh? Non è che si gioca su 200 palloni di differenza.
Oh, ragazzi, se Conegliano non vince, ci vengono a prendere i tifosi e ci massacrano.
Sì, assolutamente.
Ma io do la colpa ad Alex, perché è lui che mi ci ha spinto a fare questa cosa controproducente, contro la nostra volontà.
Mi prenderò le mie responsabilità e chiamerò Conegliano e metteremo invece che a Taralucci vino a Prosecco e a Ossi di Porco, dai, faremo una cosa di questo genere. Dai, cominciamo con le partite. Allora, prima partita, anticipo di sabato 3 ottobre alle 20:30, si gioca appunto a Conegliano Scandicci. Giusto per darvi un po' dei numeri, dunque, nelle ultime 19 partite giocate dal 2014 fino ad oggi, diciamo che sì, nelle ultime 14 partite giocate dal 2014 fino a oggi, sono 14 le vittorie per Conegliano e 5 invece le vittorie per Scandicci. Mentre se invece devo guardare, tornando indietro nella storia di Conegliano non perde dalla giornata 9 del campionato di Serie A del 2012 dicembre 2019, dove ha perso 3-2 contro Perugia. Poi per loro solo ed esclusivamente vittorie, quasi tutte per 3-0, per 3-1, per trovare un altro 3-2 vinto. E bisogna andare sulla semifinale di Coppa del Mondo contro il Vakıfbank, che ha vinto 3-2. E vabbè, mentre per Scandic le cose ovviamente sono leggermente diverse, perché l'ultima sconfitta appunto è arrivata nella semifinale di Supercoppa proprio ad opera di Conegliano per 3-0. Quindi facciamo il giro inverso, perciò questa volta comincia a parlare Giacomo. Pronostico su questa partita?
Allora, prima di arrivare al pronostico, volevo dire semplicemente, molto velocemente, che oltretutto la partita che Conegliano ha perso 3-2 contro Perugia era proprio quando Conegliano era appena rientrata dal mondiale per club, e praticamente avevano giocato, non dico le riserve, ma quasi, quindi insomma c'era anche una buona motivazione, probabilmente insomma avrebbe potuto proseguire la striscia di vittorie, sarebbe potuta essere ancora più profonda. Detto questo, secondo me il pronostico è scontato, io direi 3-0 Conegliano senza particolari dubbi. Sarei stato un pochino più titubante se ci fosse stata Pietrini, probabilmente, ma dato che Elena non sarà del match, punto tutto sui Moco Volley, quindi 3-0 per Conegliano.
Rudy?
Allora, una notizia da dare, cioè notizia, diciamo, tolta i Gonu, la migliore di Conegliano in queste due partite è quella che in teoria sarebbe una riserva in quella squadra, questo la dice un po' lunga. Poi, detto questo, Conegliano ha perso un set nella gara d'esordio, ma le partite contro le avversari che potrebbero impensierire la Scandicci, fa parte del gruppo, sono quelle che le Pantere non sbagliano mai, proprio mai, ma proprio mai.
Verissimo.
Quindi anch'io sto con Giacomo, quindi vedo un 3-0. Oltretutto ha fatto bene a ricordare la questione Pietrini, anche Malinov mi sembra sia rientrata, però chiaramente dovrà ritrovarsi un po'. Ok, Stisak e Carni sono abbastanza calde, ma lì il problema non è Scandicci, il problema è con Eian.
Assolutamente d'accordo, 3-0, perché davvero ha detto bene Rudy, il problema non è Scandicci, il problema è Conegliano. Ragazzi, ho visto Egonu giocare contro Busto alle Work Arena, cioè è mostruosa, cioè in realtà non è Conegliano, cioè è Egonu, cioè secondo me avere Egonu vuol dire partire già con 10-15 punti in più. Comunque 3-0 sicuro, non ci sono problemi, 3-0.
Beh, sì, vorrei dire anch'io qualcosa di diverso, però mi riesce difficile, anche perché insomma è comunque partita casalinga e se non sbaglio è anche la prima partita, no, della stagione in casa per Conegliano, no? No, mi sa che ha giocato. Sì, è la prima.
No, è la seconda, perché ha già giocato contro Casalmaggiore, esatto, perdendo un set, oltretutto prima. Quindi.
Ecco, quindi non credo che vogliano dare altri dispiaceri per questa stagione ai loro tifosi, quindi mi accodo anch'io al 3-0 per Conegliano. Seconda partita in programma, domenica 4 di ottobre, e Busto Arsizio contro Trento, e qui insomma Trento che ha stupito largamente, mentre Busto del nostro caro Goma, che è andato anche a vederla appunto per occasione la giornata precedente, quindi lascio subito il pronostico a te Angelo, dai.
Busto Trento, innanzitutto sarò, anche domenica sarò alla IWork Arena, allo stesso posto che avevo settimana scorsa, e c'è da dire che Busto ha il vantaggio che tornerà JPS, Jordan Poulter Special, però la partita secondo me sarà difficile, perché Trento ha un entusiasmo incredibile, Busto non sta giocando benissimo, in 10 anni è la prima volta Busto che perde le prime due partite, quindi dico che vince Busto, ma 3-2. Vince Busto 3-2.
Rodolfo?
Ma allora sì, Busto mai 0-2 in 10 anni, effettivamente è un bel dato. Il ritorno di Poulter è importante senza dubbio e avvalora ancora un po' di più il mio pronostico. Devo dire che vedo comunque Busto vincente abbastanza agevolmente, dico un 3-0. L'entusiasmo fa molto, Trento ha fatto molto bene queste prime due partite, ma non ha incontrato squadre come Busto. Busto è sotto 2-0 perché ha già giocato contro due squadre all'altezza. Io credo che il talento superiore delle farfalle emergerà. Tra l'altro vedevo che i numeri delle laterali di Trento non sono proprio così costanti, così elevati. Stavolta c'è il muro di Busto, Livotto e Stevanovic da superare. La vedo un po' dura, dico 3-0 Busto.
Ma io devo dire che sono d'accordo con Rodolfo, nel senso che anche io penso che...
Però smettila, Giacomo, sempre
d'accordo. Hai ragione, però
ci alterniamo.
In realtà, guarda, ero titubante, pensavo 3-0 o 3-1, poi mi hai convinto tu. No, comunque, scherzi a parte. No, in realtà abbiamo detto un po' tutti quello che poi secondo me sarà il tema tattico fondamentale, cioè il rientro di Air Jordan Poulter, come la chiamo io invece, non JPS, perché... Tu, Angelo, hai detto che è una squadra che sta giocando male in generale, Bustor City,
sì,
ma secondo me Poulter è una palleggiatrice che fa giocare bene tutta la squadra, quindi la stagione della UIBA ricomincia da questa terza di campionato, perché dopo due sconfitte consecutive, conoscendo anche un pochino Fenoglio, basta, c'è bisogno di far punti e Trento farà molta fatica, secondo me, a prescindere dal fatto che sta facendo molto bene Trento, però troverà una squadra, secondo me, con tanta voglia, tanta grinta, e quindi io personalmente prevedo un 3-0 per Busto Arsizio.
Allora io chiudo velocemente, dico che insomma sì, Busto a 2-0, però ha sempre avuto nelle partite precedenti lo sfavore del pronostico, perché insomma, guardando anche meramente i dati, era data perdente 2-33 contro Monza, addirittura 15 contro Conegliano, che non fa testo, mentre Trento ha vissuto un po' di rendita a Brescia, di novità, e contro Casalmaggiore, pur essendo sfavorita, ha fatto una bella partita. Io faccio fatica a non tifare per Trento, ma devo dire che un bel 3-1 per Busto, secondo me, c'è tutto. Chiudo questa parentesi dicendo che se però Trento riuscisse a passare questa, chiamiamolo esame di maturità, poi secondo me le prossime partite sono in casa contro Bergamo, in casa contro Perugia, poi San Casciano, ancora in casa contro Cuneo e infine il 28 di ottobre contro Chieri. Non è che abbia un brutto campionato e, come dicevamo prima, l'entusiasmo viaggia forte e potrebbe essere veramente una bella spinta.
Ah beh, se spugna Eywar Carina, io l'Euro di Usara lo sposto su Trento a questo punto, tutto il tiro diventa
oramai è già, il notaio ha segnato.
Esatto, comunque il notaio dice che la scommessa prevalente è 3-0 per Busto, e quindi segniamo come scommessa di redazione il 3-0 di Busto.
Agli archivi, dai.
notaio, va bene il notaio, però io sono anche del partito di Dan Peterson, i pronostici si fanno adesso e fra 10 minuti bisogna già cambiarli, quindi...
Allora, prossima sfida, Volley Bergamo contro Casalmaggiore, anche questa domenica 4 ottobre, qui possiamo dare un po' di storia, ultime 16 partite giocate dal 2013 a oggi, 10 vittorie per Casalmaggiore e solo 6 invece quelle per Bergamo. Entrambe le squadre insomma stanno vivendo dei momenti, diciamo un po' così, Casalmaggiore ha cominciato con Conegliano, poi ha perso con Trento e invece Bergamo deve assolutamente cominciare a risollevarsi se può, perché insomma ha perso contro Scandicci, ha perso contro Novara, sicuramente non sono un avvio facile per le bergamasche. Allora, visto che prima dicevamo, cominciamo da Giacomo.
Questa credo che sia la partita con il risultato meno scontato di tutte, perché comunque Casalmaggiore è in netta difficoltà e non credo che nei prossimi giorni possano cambiare queste difficoltà, nel senso che il problema, uno di questi potrebbe essere il palleggiatore e al momento non si sa effettivamente se potrebbero esserci degli innesti o meno. Detto questo, è proprio un problema di mentalità in questo momento a Casalmaggiore, in cui c'è una grossa negatività e di conseguenza anche questo si ripercuote sulle prestazioni. Bergamo invece, pur arrivando da due sconfitte consecutive, io l'ho vista a Novara, è vero, ho perso 3-0, i numeri non sono stati eccezionali, però mi ha fatto una buona impressione, ho apprezzato molto la palleggiatrice Valentin, che secondo me potrebbe essere una bella sorpresa. Detto questo, direi che andrei su un classico tie break, adesso devo decidere al volo chi potrebbe essere la vincitrice e dico che Casalmaggiore si rialza, quindi direi un 3-2 per le ragazze di Parisi.
Vai, Rudy.
Stavo per usare e costruire la formula della doppia negazione per dimostrarmi ancora una volta d'accordo con Giacomo Magnani, ma stavolta invece finalmente una differenza, anche se piccola. Sull'analisi ci siamo. Per quanto riguarda Bergamo, Novara era troppo per riprovare il mezzo colpo che è riuscito con Scandicci, però Bergamo mi pare abbia fatto vedere buoni sprazzi di Valentin e Luketic, che tutto sommato possono solo migliorare l'intesa. Poi c'è la solita loda. Bergamo, per la squadra che è, mi sembra sia con la testa nel campionato, deve fare un campionato di lotta e quindi è già ben messa di testa. Casalmaggiore, i numeri non sono stati tremendi nella partita, anche nella partita persa con Trento, ma il fatto che contro una giovane neopromossa siano andati sotto nei momenti decisivi, pur potendo contare comunque su un roster al di là dei problemi in palleggio, per oggi più competitivo ed esperto, la dice lunga su quello che è, secondo me, lo stato mentale, quindi, della squadra. Quindi dico in questo momento anch'io tie break, ma proprio perché non mi sembrano proprio mentalmente forti, dico Bergamo 3-2, anche se questa è una di quelle su cui potrei sbagliarmi.
Angelo?
Ma allora, il problema di Bergamo secondo me è, attualmente è l'opposto. È l'opposto, perché non vedo sinceramente un perché Julian Johnson o Fossette, che si voglia, finora non ha combinato niente. Luketic, ok, ha giocato abbastanza bene a Novara, però non è un opposto di peso, secondo me, che riesce a fare tantissimi punti. Quindi davvero Bergamo ha questa grossa difficoltà dell'opposto. In compenso Lanier, io punto molto su Lanier, sapete che sono amante di tutto ciò che viene dall'NCAA e Lanier secondo me è brava. Casalmaggiore è incasinata in questo momento, però secondo me il roster di Casalmaggiore vale, quindi io dico 3-1 Casalmaggiore.
Posso entrare un attimo a gamba tesa, se possibile?
Va bene, basta che non fai male ad Angelo, già fatto.
Hai ragione, Angelo, io sono sempre molto d'accordo con te. Su questa volta però non condivido totalmente la tua visione. Sai perché? Perché più che altro io mi riferisco ai numeri. Luketic nelle prime due partite ha fatto 18 punti con il 50% contro Scandicci e 14 punti con il 52% contro Novara. Secondo me, per assurdo, in questo momento alla Zanetti l'opposto sta funzionando, è quello che secondo me io su cui io punterei, quindi in realtà non la vedo come te, però ci sta, insomma, siamo diversi, quindi
no. La vede in modo non intervengo, perché tanto già lo sapete, l'avete capito questa puntata. Sono d'accordo con Giacomo.
Okay. Angelo, due secondi per replicare.
No, assolutamente. Niente? Ok, assolutamente.
Allora teniamo così. Ritmo, come dicono quelli bravi, bravissimi, tra l'altro. Allora dai, dico anche io la mia, sono due squadre in difficoltà, però due difficoltà secondo me molto diverse. Bergamo è partita sapendo di dover fare un campionato dove doveva cercare di racimolare punti a destra e a manca, ancora non l'ha fatto nella prima partita contro Scandicci, mentre Casalmaggiore deve ancora muovere, tra virgolette, la sua classifica. Allora, se ci fosse stata pubblico, comunque una situazione normale, avrei detto che il palazzetto di Bergamo avrebbe influito molto sul risultato. In questo caso invece mi sento di dire che sarà un 3-1 per Casalmaggiore.
Ok, quindi allora la scommessa prevalente è 3-1 Casalmaggiore, quindi segniamo, la redazione sceglie 3-1 Casalmaggiore.
Perfetto, grandissimo, è un piacere veramente avere grande Angelo come notaio. Allora, Perugia contro Cuneo, sempre domenica 4 ottobre, qui sono solo tra le partite giocate del 2017 a oggi, tutte vittorie di Cuneo, e sì, praticamente tutte vittorie per 3-1, anche questo è un dato che è abbastanza importante. E Cuneo viene da due vittorie consecutive, mentre Perugia viene da due sconfitte. La differenza in classifica, vabbè, per quello che può contare, è abbastanza ampia, perché Cuneo è terza mentre Perugia è dodicesima. E cominciamo da Angelo.
Allora, Cuneo è secondo me una grossa sorpresa, perché io non la vedevo tra le squadre più forti, mentre vedevo molto 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 meglio Perugia. Perugia secondo me il problema attualmente è HK16, sì. Avelkova, Obelkova sta facendo male, da cattivo vorrei domandarmi, ma è un'ex giocatrice? No, non voglio essere così cattivo, però Avelkova sta facendo male, Perugia quindi ne sta risentendo, ma potrebbe essere questa la partita dove si risollevano, quindi io dico 3-1 Perugia.
Rudy?
Stavolta sono d'accordo con Gomma. Allora, Perugia dopo l'encefalogramma piatto contro Chieri ha fatto vedere un po' di reazione con Scandicci, un po' di muro, un po' di difesa in più, i numeri bassi, un po' troppo bassi, anche perché contando che c'è Di Giulio in palleggio, che proprio male non è, l'anno scorso Monza alla fine aveva fatto bene, Ortolani idem, ovviamente Avelkova sta avendo difficoltà, eppure i numeri in attacco sono bassi. Cuneo ha fatto il colpaccio con Monza, Pistola se deve allenare una squadra con meno talento delle altre ma che difende e prende per sfinimento gli avversari è sempre molto bravo e quindi ce la fa sempre, però anche secondo me questa potrebbe essere la partita della riscossa di Perugia. Dico Perugia 3-1 anch'io, ma questa è davvero da tripla, cioè può finire 3-0, 0-3, non saprei.
Giacomo?
Ma allora, io mi ricollego a quello che ha detto Angelo, nel senso che quando si è parlato tanto dell'arrivo di Karkaşes si diceva giocheranno Avelkova e Karkaşes. No, secondo me è più probabile che andrà a finire, che resterà in campo Angeloni e sarà Avelkova a finire in panchina, però questa è la mia visione. Detto questo, io invece voglio osare e dico 3-0 per Cuneo, quindi Perugia che perderà malamente, e lo dico perché Pistola è un allenatore che conosce benissimo i punti deboli delle avversarie e secondo me in questa partita Cuneo potrebbe sfruttare tutti i problemi che ci sono in questo momento a Perugia, che come diceva Rudy sono soprattutto in attacco. Perugia deve lavorare bene a muro, nel senso che è una squadra che fin qui credo che sia la migliore per quanto riguarda i muri in A1. Però insomma secondo me non basterà, ecco, io se devo pensarci dico 3-0 Cuneo.
Dunque, se devo dire la mia, anche a me Cuneo ha stupito tantissimo, e però io mi gioco una formula magica, vedo che tutte quante le partite sono finite 3-1 e secondo me finirà 3-1 anche questa, quindi dico 3-1 per Cuneo.
Ah, ok, quindi 2-2 siamo.
Esatto. Ok, quindi cosa facciamo? Che sono due vincenti Perugia e due vincenti Cuneo.
Cosa tie break?
Lasciamolo in stand by, poi ci pensiamo fuori trasmissione.
Okay. Esatto, okay. Lasciamo così. Okay. Ultima partita di questa giornata, di questa terza giornata di A1 femminile, sempre domenica, è la partita tra Chieri e Novara. Tra le partite giocate fin dal 2018 fino ad oggi, due vittorie per Chieri e una sola per Novara. E partiamo da Rodolfo.
Va bene, Chieri ha avuto una super villanina gara d'esordio, poi ha avuto il turno riposo, bellissima gara d'esordio, ma era Perugia onestamente decisamente sgonfia. Novara invece ha avuto un inizio sciolto, disinvolto, come ha rispettato un po' i pronostici, la vedo bene. Io dico 3-0 Novara, la differenza è tanta, forse più di quella che può sembrare, anche se in questo campionato, tolta Conegliano, devo ancora vedere una squadra che azzecca due partite di fila. In questo caso Novara sarebbe la prima, diciamo.
Angelo?
Ma guarda, è vero, la differenza è tanta, Novara è nettamente più forte, però a me Chieri piace tantissimo. Chieri non ha top player, ma una squadra secondo me fantastica, e mi è piaciuta molto come si è imposta contro Perugia. Quindi vince Novara, sì, dico 3-1 Novara, però dico anche attenzione a Chieri, ragazzi. Chieri sarà da sesto o settimo posto. Comunque 3-1 Novara.
Giacomo?
Allora, a me piace usare, riprendo anche qui una cosa che ha detto Angelo, è vero, non ha una top player ma un top coach secondo me, che è Giulio Bregoli, quindi oso e dico che vince Chieri 3-2 secondo me, per una serie di motivazioni, in primis perché comunque una squadra che è costruita bene e sta facendo bene, perché secondo me Alassane potrebbe vincere il confronto al centro con la sua connazionale Washington, e perché il Palafenera è un palazzetto molto complicato in cui giocare, soprattutto rispetto al Pala Igor, che è molto 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 più grande rispetto al palazzetto di Chieri. Quindi io vedo una Chieri vincitrice del derby per 3-2.
Allora, io sono due squadre sì che per quanto riguarda la performance di questo momento si assomigliano abbastanza, però secondo me Novara ha quel quid in più che giustamente le permetterà di stare nei piani alti della classifica, a mio avviso, fino a fine anno. E poi abbiamo intervistato Hancock, potete trovare la puntata con l'intervista mia e di Angelo di Hancock su The Cutting Edge, dove potete ascoltare anche questo podcast, e quindi insomma un po' anche per ringraziarla gli dico un bel 3-1 per Novara, perché insomma giustamente bisogna anche fare un po' di tifo.
Quindi allora la scommessa è 3-1 per Novara, la scommessa della redazione.
Esatto, sì.
Ok, allora abbiamo esaurito le partite e quindi prima di chiudere vi chiedo quello che è il tie break. Cosa significa? Adesso vi dirò due domande su due sfide e voi mi dovrete dire in maniera secca quelle che sono le vostre risposte. Allora, la prima domanda è: quanti punti verranno segnati in tutto nella sfida tra Imoco e Scandicci? Vai Angelo.
Quanti punti in tutto?
Quanti punti?
Beh, allora, Conegliano ne fa 75.
Sì.
E Scandicci ne fa 58.
Ok, insomma, dai che sei il mio notaio.
Ah, scusa, 133.
Ok. Rodolfo?
Io dico 140. Già, 75 a 65.
Io dico 137, dico.
E io invece dico un bel 152. 152.
Quindi combattuto.
È una bella sfida. Adesso l'altra domanda è: quanti ace verranno fatti in totale dalle due squadre, la somma degli ace, in Novara Chieri? Perciò Giacomo?
Secondo me non molti, secondo me saranno 5.
Angelo?
Visto che c'è il bombardiere dell'Oklahoma,
bravo,
direi 8.
Rodolfo?
Sì, infatti avrei detto 5, saranno solo quelli di Hancock, quindi andrei con un 10.
Io invece faccio un bel, faccio un 9, sono umile.
Ci sta. Dai, però non vorrei dire, comunque fin qui nelle prime tre partite, anzi le prime quattro partite, Hancock non mi sono messo a contare, ma non so quanti, non credo che abbia fatto 5 ace in totale, quindi secondo me state un po' usando, però vedremo chi avrà ragione.
Ma comunque, domani quando verrà pubblicata l'intervista su Hancock scoprirete perché Hancock in nazionale batte con la flotta, lo scopriremo.
In realtà lo scopriranno ieri, perché quando usciremo con questo podcast sarà già uscito l'intervista. Comunque dai, come tutti i programmi di pronostici che
è il bello della diretta, Alex, è giusto.
Insomma, dai, come tutti i programmi di pronostici che si rispettino, ragazzi, adesso per chiudere voglio le vostre bold prediction su questa giornata. Allora, per chi non è avvezzo alle scommesse, le bold prediction cosa sono? Sono praticamente delle facciamo delle previsioni abbastanza ottimistiche o abbastanza pessimistiche nel caso. Allora vi dico subito che non vale sparare Egonu i 35 punti in 3 set. Non vale, quella non la consideriamo
molto. Un sogno.
Ecco, allora adesso partiamo appunto da te Giacomo, fai la tua bold prediction per questa settimana.
Io dico 100% in attacco di Sarafar, dico.
Ah. Rodolfo?
Ma deve essere una statistica o qualcosa?
Quello che vuoi, può essere anche un risultato della partita.
Gomma, preparati, la sto per sparare grossissima. MVP di Busto Trento sarà Ana Escamilla.
Bella questa.
Allora, aspetta che me la segno, Escamilla MVP. Io dico la mia, però io gomma bastardello la dico negativa. Alexa Gray farà 6 ricezioni errate.
Allora, io invece vado su Trento Busto, così da rimanere in tema con Angelo, e quello che dico è che secondo me Fondriest chiuderà la partita con 13 muri punto.
Urla! Urla. Record, cacchio, bella questa.
Eguagliato record della Serie A.
Esatto, Chirichella, Novara.
Però contando che abbiamo scommesso sul 3-0, se li fa in 3-7, 13 muri punto, sarebbe il record assoluto per partite di 3-7.
Io mi fido di Silvia.
Ci sta, bella.
Ragazzi, 36 minuti, 37 minuti quasi, io comincio a ringraziare tutti i nostri ospiti, così insomma che rimaniamo dei tempi ascoltabili. Comincio da Giacomo Magnani, grazie mille della tua partecipazione.
Grazie a te Alex e grazie anche ai miei compagni di viaggio per questa sera, un salutone.
Grazie mille a Rodolfo Palermo.
Grazie a tutti voi, è stato un piacere. Adesso sono curioso di sapere quanti nemici ci siamo fatti con queste predizioni.
Beh, insomma, grazie Angelo, come sempre, grazie mille per la tua compagnia.
Grazie mille, io nemici ne ho già talmente tanti che quindi voglio dire uno più uno meno,
ecco, e quindi dopo tutte queste nemicizie chiuderemo questo podcast già dopo la prima puntata, quindi grazie, esatto. Anche da parte mia e buon proseguimento, ci sentiamo alla prossima, ciao
ciao
ciao ciao, 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 ciao.